Benvenute e benvenuti al podcast di Diario Prevenzione, questa è la puntata numero 119, oggi è il 15 maggio 2024. E in questa puntata affronteremo diversi temi, tra questi il primario, quello più importante, è sicuramente quello degli incidenti, degli infortuni collettivi che si sono succeduti nell'ultimo periodo con una frequenza molto alta e che richiede per l'appunto una serie di riflessioni che vadano oltre le solite formule presentate nella maggior parte dei commenti sui giornali e nella gran parte trasudano indignazione, giustificato ovviamente, ma non vanno al nodo del perché succedono questi eventi così gravi. Ed è evidente che noi cercheremo di segnalare anche tramite articoli che sono stati pubblicati. Uno tra questi è sicuramente l'articolo su Punto Sicuro dell'ingegner Brunello Camparada, che affronta in modo preciso e puntuale le vere le cause primarie del perché possono succedere infortuni di tale portata, ed è sicuramente per un deficit di analisi, di valutazione e gestione dei rischi alla base, fin da quando si progetta e si implementa e si mette in opera l'attività, il cantiere o quello di cui si tratta. È evidente che qui in questo articolo dice giustamente, oltre alle solite ripetizioni che vengono dette in tutte le salse, quando c'è un'intervista al sindacalista, al lavoratore, ma piuttosto che all'autorità pubblica, tutti dicono ci vogliono più controlli, bisogna avere pene più severe, eccetera, eccetera. Ma molto spesso, anche se questo ci fosse, non risolverebbe il problema della cattiva qualità della valutazione e gestione dei rischi, della cattiva qualità nel scegliere le modalità di sviluppo dell'impresa, dell'intervento che si vuol fare. Perché è evidente che c'è una tendenza molto più generale che va combattuta, ed è quella dell'esternalizzazione della responsabilità. Chi è che sceglie nella stazione appaltante a quali aziende affidare poi in termini specialistici quando è necessario, ma anche a volte soltanto per risparmiare una cascata di subappalti? E con quali criteri vengono poi affidati questi lavori? Cioè, sono tutti temi molto importanti sui quali bisogna riflettere, perché solo un'analisi del modello organizzativo può renderci in trasparenza, individuare quali sono le cause che generano questo tipo di drammi. È evidente che se viene scelta, dice giustamente l'ingegner Brunello Camparada, una scelta di affidare a un'azienda che ha 4 operai un lavoro per 200.000 euro, c'è qualcosa, 20 milioni, 200 milioni di euro, c'è una cosa spropositata, c'è qualcosa che non va. Cioè, lì c'è tutto da rivedere dal punto di vista più che normativo delle imprese stesse. E qui, oltre a Camparada, anche noi abbiamo scritto sostanzialmente alcune riflessioni sulla strage di operai a Casteldaccia, nel palermitano, e siamo arrivati a dire questo. Purtroppo uno dei nodi è la volontà di esternalizzare le responsabilità gestionali da parte delle stazioni appaltanti, per quanto riguarda il coordinamento e il controllo di ciò che avviene a valle della filiera. Ci sembra quasi un disinteresse. Certo, la stazione appaltante si fa scudo del fatto che il rischio specifico per la lavorazione affidata in appalto è compito dell'azienda che lo svolge e non si interroga sulla qualità e sulle competenze delle aziende in subappalto che si trovano a lavorare nella filiera. Quindi c'è molto da fare da questo punto di vista. E allora queste tragedie si ripeteranno se non si pone un limite e anche una responsabilità in vigilando su che cosa viene scelto e su che cosa viene affidato, perché a volte, voglio dire, nel caso in fattispecie di Casteldaccia, sostanzialmente questi lavoratori avevano il compito di fare lo spurgo, cioè di, con una pompa, con un'autopompa, di spurgare dei bacini, delle vasche che erano in ambienti confinati, ma poi qualcosa si è inceppato e cos'è avvenuto? Che al di là di qualsiasi capitolato scritto che non conosciamo, qualcuno è andato giù per disincagliare la pompa, per rimettere in funzione, senza sapere che c'era un gas molto potente che sappiamo, che dovevano essere a conoscenza. Cioè anche gli operatori dovevano essere messi a conoscenza, anche con un divieto specifico, perché andando lì, nell'ambiente confinato, senza il respiratore, senza le bombole, senza una dotazione di dispositivi di protezione adeguata, è evidente che ci lasciava la pelle, ci va giù il primo, poi gli altri per grande generosità vanno a soccorrerlo e diventa una tragedia. Allora, da questo punto di vista, l'idrogeno solforato doveva essere un elemento di conoscenza trasversale in tutta la filiera dell'appalto. Non poteva essere che lo sapeva soltanto, o se lo sapeva, la stazione appaltante. Quindi, vabbè, a noi non interessano le responsabilità penali da questo punto di vista. Ci interessa come era organizzato il sistema, se era in grado di evitare che avvenisse questo incidente. Evidentemente non era in grado di evitare questo incidente, perché questo è avvenuto e ne stiamo parlando adesso. Altra situazione è quella del bacino di Suviana, dell'esplosione della turbina. Bene, non abbiamo tutti gli elementi, ma anche qui non si capisce perché erano in tanti ad assistere ai lavori e non avevano. Ma insomma, anche lì ci sono molte perplessità sulla valutazione e gestione dei rischi e sulle modalità con cui è avvenuto questo tipo di intervento. Cioè, voglio dire, ogni volta che affrontiamo questa tematica è evidente che c'è un asse portante molto chiaro che deve diventare chiaro anche all'ultimo dei delegati a relesso sindacalisti. È nel cuore, nella testa dell'impresa, la gestione della sicurezza. Se non fa parte del core business anche questo componente, che contiene anche una quota di reputazione dell'impresa stessa, è evidente che gli incidenti avvengono. È chiaro che se viene affidato a un quadro intermedio, non alla chiara massima responsabilità, la gestione dell'appalto, la gestione della gara, la gestione anche di sapere chi viene a lavorare per te dentro la filiera, quali competenze ha. Riguardano soltanto il rischio specifico, riguardano anche la capacità di interagire positivamente con tutto il sistema. Cioè, voglio dire, se invece tutta la filiera del subappalto è basata esclusivamente sul fatto di risparmiare al massimo risparmio, è evidente, al massimo contenimento dei costi, è evidente che la sicurezza va a farsi benedire. Quindi condividiamo pienamente quello che dice l'ingegnere, che ha fatto, diciamo così, ha dato un contributo di chiarezza per Brunello Camparada. Da parte anche noi avevamo scritto in contemporanea, se non prima, più o meno le stesse cose, e quindi diciamo c'è un problema di correggere alcuni luoghi comuni che sono basati sulla prevalenza molto spesso della visione diciamo penalistica, della via penale alla sicurezza, che non esiste, perché la via penale interviene solo dopo che c'è stato l'incidente. La via penale è la richiesta di maggiori sanzioni, che poi, se andiamo a vedere, le cose poi vanno a finire anche molto male, perché qual è l'esperienza dal punto di vista sanzionatorio che è stata così esemplare, che ha di fatto cambiato lo stile delle aziende? Io non, queste cose non ci credo tanto. Vediamo gli ultimi eventi. Guarda, cala la mannaia, dice giustamente il nostro un Claudio Carrer, che scrive sul giornale del sindacato svizzero areonline.ch, che l'alta corte annulla la condanna di 1 anno e 8 mesi a Flita Schmidheiny, cioè il famoso magnate svizzero padrone dell'Eternit, che con tutta una serie di processi a cascata, pagati fior di milioni perché con delle costi legali altissimi, con degli ottimi avvocati, e altro che valutazione e gestione dei rischi sull'amianto. Qui si è andati avanti per anni fino ad avere anche l'annullamento, e questo signore tutto sommato è innocente. Allora è certo che noi siamo a fianco di Bruno Pesce e della Feva, che dice questa è l'ennesima dimostrazione di un diritto indirizzato esclusivamente in favore degli imputati, imputati che devono avere tutte le garanzie di un processo equo e diritto a difendersi, ma la giustizia dovrebbe anche avere a disposizione mezzi per evitare che le vittime di un disastro immane come questo vengano mortificate e le loro diritti messi in mora. Questo non è giusto e non è un sistema che garantisce la giustizia, è un sistema a senso unico. Purtroppo questo caso ancora una volta dimostra che il codice di riferimento, i parametri di riferimento per giudicare sia quello dell'aumentare le pene, di quello di certo che le pene ci vogliono, ma ci sono già, perché se un povero Cristo di un piccolo imprenditore che non dispone degli avvocati di questo signore rischia anche 15 anni, voglio dire, rapidamente, insomma, anche per un incidente molto minore, molto più banale, che non è quella della strage fatta dall'amianto. E quindi abbiamo molte cose sulle quali rifletto. Certo è che bisogna svestirsi molto dei luoghi comuni che sono state alla base delle analisi sui temi della salute e della sicurezza, in particolare rivolte agli incidenti mortali sul lavoro, soprattutto gli incidenti plurimi, ma anche quelli singoli. Bisogna analizzare caso per caso, vederne le cause primarie che lo hanno originato e anche procedere proprio con una pressione molto forte sulle imprese, sulle direzioni delle imprese, perché agiscono e assumano le responsabilità senza cercare di decentrarle, di esternalizzarle sull'ultimo elemento della catena dei subappalti, perché l'ultimo che arriva probabilmente non ha nessun strumento, essendo nudo e crudo al massimo ribasso lì per lavorare. Quindi vogliamo dire, c'è molto da fare, pensiamo solo alle imprese individuali per intenderci, che intanto tanto peso hanno nell'edilizia. Quindi c'è molto da fare da questo punto di vista, soprattutto di non ripetere senza motivo luoghi comuni. Certamente noi per prima affermiamo che bisogna raddoppiare e triplicare gli organici nei controlli, perché ci vogliono, sono indispensabili. Ma non è solo la mancanza del controllo, perché è l'impresa il soggetto che ha la piena responsabilità nella gestione e valutazione dei rischi, ed è l'impresa che ne deve assumere carico. Certo, i controlli, la deterrenza dei controlli è importante, ma non è certo l'unico fattore. Se non c'è una convinzione profonda che fa parte di una cultura di impresa, orientata alla sicurezza, orientata a costruire la propria reputazione sulla sicurezza, che ci fa farsi avanti, bisogna che noi puntiamo su questo. Poi ci vogliono i controlli, sappiamo che per ragioni di finanza non ci vengono fatte le assunzioni, questo è un dramma, va fatta chiarezza su chi fa che cosa, anche perché questo è un altro dramma, e bisogna veramente lavorare perché ci sia tutta la competenza in campo per fare la valutazione sia dei rischi di incidenti, di infortuni mortali, ma anche i rischi derivanti dal rischio chimico, derivanti da tutte le altre caratteristiche che creano problemi di salute nei luoghi di lavoro. Quindi, come dire, bene, leggiamo per favore tutti gli articoli come quello proposto da Punto Sicuro, che è molto ragionevole, altri articoli ancora che sono stati fatti e vengono fatti, li troverete anche su Diario Prevenzione. Facciamo una pausa. Affrontiamo poi un altro tema molto importante che rischia anche adesso di essere oscurato, ed è quello del cambiamento climatico. Noi vediamo che anche in questa fase di campagna elettorale per le europee, per il rinnovo del Parlamento europeo, ebbene, chi parla seriamente dei grandi temi del cambiamento climatico, delle trasformazioni che sarebbero necessarie per fare fronte, per mitigare, diciamo, gli effetti di questo cambiamento, per adattare per quanto possibile le popolazioni anche a far fronte a questa situazione? Cioè, il consenso elettorale sta andando verso quelli che negano il problema. Il consenso elettorale sta andando verso quelli che non vogliono progetti di fare interventi di natura ecologica consistenti in previsione di. Cioè, sostanzialmente noi siamo di fronte a un fenomeno negazionista che sta avendo un successo popolare anche troppo grande. Pensiamo a tutti i sovranisti che guadagnano voti su queste tematiche. In questo senso vi segnaliamo perché il cambiamento climatico sta rendendo le malattie parassitarie più difficili da prevedere. È un articolo pubblicato il 13 maggio 2024 di Marco Butt, docente senior di epidemiologia dei parassiti dell'Università di Newcastle. E Mark, si chiama Mark Butt, e ci spiega con grande chiarezza quali saranno i cambiamenti e quali saranno le preoccupazioni che ne possono derivare, perché saranno problemi molto seri per quanto riguarda l'incremento delle zoonosi e quindi di come provvedere, cosa fare per contenere fenomeni epidemici che erano stati sconfitti. Pensiamo alla malaria, che potrebbe diffondersi in zone del pianeta in cui veniva date per sconfitte da sempre, ma che non sarà così purtroppo. Quindi c'è nelle nuove nicchie che si vengono a creare, dice l'autore, il ripristino dell'habitat, ad esempio, causato dalla ricomparsa delle zanzare della malaria per la prima volta in 60 anni. Certo che sono nicchie molto piccole che non hanno ancora creato problemi significativi, ma l'aumento della biodiversità può quindi essere un'arma a doppio taglio, quindi è anche molto problematico come articolo, non è tutto verde, tutto green, tutto bene, che dobbiamo affrontare con molta razionalità. È un articolo da leggere, molto interessante, perché ci dà il quadro della complessità con cui affrontare questi temi. Un altro tema sempre analogo che troviamo è enorme, è quello che riguarda, diciamo così, le questioni del perché il cambiamento climatico previsto doveva essere di 1,5 gradi andare al 2030 e c'è molta preoccupazione che sia molto più alto, che si vada oltre il 2, quindi con tutte le preoccupazioni del caso, perché siamo di fronte veramente a un cambiamento drammatico che non viene forse percepito ancora in termini, diciamo, di coscienza diffusa di cosa dobbiamo fare. Infine, sempre per stare in allegria, ci dispiace per fare, pubblichiamo una breve rassegna stampa fino al 14 maggio 2024 su quelle che sono le vicende dei PFAS, cioè dei permanenti, di sostanze chimiche permanenti che rimangono nell'ambiente e che sono specialmente nell'area del Veneto, in qualche area di Alessandria e del Piemonte, sono un problema enorme, ma lo sono anche per la diffusione dei prodotti in cui sono contenuti. In Veneto uno studio di epidemiologia ambientale correla la causalità di oltre 4.000 morti in 38 anni. Certo, uno studio epidemiologico in 38 anni, si può discutere, certo è che però c'è un'evidenza che molte delle persone che hanno avuto una premorienza erano persone che erano state esposte anche in modo massiccio e intenso a livello ambientale o a livello professionale ai PFAS. Quindi da questo punto di vista noi continueremo anche questa battaglia di tenere aperta una finestra, perché altrimenti il rischio ancora una volta sarà quello che, passata l'ondata dello scandalo, del clamore mediatico per un qualche servizio anche fatto molto bene, pensiamo a quello di Report, della televisione italiana di qualche tempo fa, ebbene ormai si rischiava di richiudere la finestra. Infine, sempre per stare in tema invece climatico, il 77% dei migliori climatologi ritiene che il riscaldamento, come dicevo prima, globale sarà di 2,5 gradi. È un articolo da Zeta Network, che è un sito americano, di radicali, di scienziati anche molto, che dice: mi aspetto un futuro distopico con dolore e sofferenza sostanziale per la popolazione del sud del mondo, e qui spiega che entro il 2100 di almeno 2,5 gradi possiamo essere abbastanza certi. E un attimo, bene, pertanto come avete visto andate a approfondire su Diario Prevenzione questi articoli che sono a disposizione. Sono argomenti molto interessanti, anche se preoccupanti, quindi noi non siamo un podcast di intrattenimento per la spensieratezza e appunto per passare in tranquillità. Purtroppo dobbiamo dare spesso notizie, diamo spesso notizie importanti, ma anche drammatiche, quindi ci scusiamo di questo, ma non possiamo fare altro, è quello di dare le informazioni utili alle persone per mettersi in condizione di affrontare i rischi ed evitare che li procurino un danno. Vi ringraziamo per l'attenzione, per la pazienza di averci ascoltato e a sentirci alla prossima puntata.